profeti. Il Dio ordina l'amore per i parenti. Questioni di famiglia nella prospettiva islamica. Con Deborah Scholart. Seconda puntata.
Buongiorno da Deborah Scholart e benvenuti alla seconda puntata del ciclo che Uomini e Profeti dedica alle questioni di famiglia nella prospettiva islamica. Abbiamo scelto questo titolo, Il Dio ordina l'amore per i parenti, è una citazione dal verso coranico, perché ci sembrava un tema capace di suscitare l'interesse di tutti gli ascoltatori. Cosa c'è di più normale, di più vissuto e noto a tutti noi che non l'amore che si ha reciprocamente all'interno della famiglia? Questo titolo ci consente di trattare sia argomenti che in qualche modo enfatizzano la ricerca dell'amore. Nella prima puntata abbiamo visto le difficoltà legate alla scelta del coniuge quando c'è una diversità di religione tra lo sposo e la sposa. Però ci consente allo stesso tempo di affrontare temi relativi alla difficoltà di costruire un legame d'amore, tema della filiazione, la difficoltà o impossibilità di avere figli, alle soluzioni che il diritto musulmano e il diritto dei paesi islamici offrono a questo tipo di problemi, sia infine ai casi in cui di amore proprio non si può parlare, ed è questo il tema della puntata di oggi, dedicato alla violenza contro le donne, in particolare alla violenza domestica. Dunque, cosa succede nella prospettiva giuridica islamica quando l'amore cede il passo all'odio e alla violenza? Qual è la risposta che la legge sacra sa offrire e che i legislatori contemporanei sanno costruire per porre un limite a questo fenomeno? Vorrei iniziare a partire da un episodio avvenuto in Germania diversi anni fa. In realtà siamo nel 2007, quasi 13 anni fa. È avvenuto in Germania, ma sarebbe potuto avvenire in qualunque altro paese europeo, non c'è una specificità da questo punto di vista. Però questo caso fece molto scalpore, ne parlarono i giornali non solo tedeschi ma anche di altri paesi europei, persino un famoso quotidiano statunitense raccontò, prese nota di questo episodio. Dunque, la vicenda in breve è questa. In Germania è possibile ricorrere al giudice per lo scioglimento del matrimonio in caso di violenza domestica ricorrendo a una procedura, per così dire, celere. Dunque non si ha tutto l'iter normale dello scioglimento matrimoniale in caso di accordo tra coniugi, ma si ha la possibilità di accedere a una procedura molto veloce, il cui scopo per l'appunto è quello di sottrarre la donna vittima di violenza domestica alla sfera familiare nella quale questa violenza si manifesta. Il caso che vi voglio raccontare riguarda appunto una serie di episodi di violenza avvenuti in seno a una famiglia marocchina. In realtà questa famiglia marocchina era composta da una ragazza di origini marocchine, cittadina tedesca residente in Germania, e da suo marito, cittadino marocchino immigrato da poco in Germania. La donna si era rivolta al giudice tedesco lamentando le violenze del marito, chiedendo di essere ammessa alla procedura veloce per il divorzio, e il giudice al quale questa ragazza si rivolge nega l'accesso alla procedura rapida con un argomento veramente un po' specioso, se così si può dire. Il giudice infatti afferma che le condotte poste in atto dal marito nei confronti della sposa sono condotte comuni nel contesto culturale a cui appartiene la coppia, cioè la religione islamica. Secondo il giudice, infatti, che lo mette nero su bianco nel provvedimento con il quale nega l'accesso alla procedura rapida, il marito appartiene alla sfera culturale marocchina. E siccome appartiene alla sfera culturale marocchina, ci si può aspettare, ci si poteva aspettare, la donna avrebbe dovuto aspettarsi che egli potesse fare uso del diritto, sono parole del giudice, del diritto religiosamente riconosciuto alla correzione fisica della donna. Quindi sostanzialmente il giudice dice: Questi sono marocchini, in quanto marocchini sono musulmani, è ben noto che nella cultura giuridica islamica l'uomo può picchiare la moglie, dunque che cosa vuole questa ragazza? Non ci sono i presupposti per concedere la procedura veloce per il divorzio. E il giudice si spinge anche a fare esegesi coranica, perché argomenta citando un versetto del Corano, in particolare il celeberrimo versetto, la Sura 4, versetto 34, su cui poi avremo modo di soffermarci meglio, ma insomma il giudice cita questo versetto e dice il versetto 4:34 giustifica sia il diritto del marito di utilizzare le punizioni corporali contro una donna disobbediente, sia la superiorità del marito nei confronti della moglie. Quindi in sostanza, che cosa vuoi? Tu sei musulmana, lui è musulmano, il Corano dice che lui ti può prendere a schiaffi, fine della storia, fai l'istanza normale di divorzio. La donna era assistita da un avvocato molto agguerrito che ovviamente impugna questa decisione. L'avvocato costruisce anche una campagna stampa intorno a questa questione, perché naturalmente il tema travalicava la vicenda di questa coppia, era un tema di più ampio respiro relativo innanzitutto alla tutela delle donne contro la violenza, ed è un tema generale, e nello specifico anche al problema del pregiudizio culturale. Come affronta la giustizia, in questo caso tedesca, ma naturalmente un episodio del genere è avvenuto e sarà certamente avvenuto anche in altri ordinamenti giuridici, come si rapporta l'ordinamento X a modelli culturali diversi che non sono necessariamente ben noti, non sono conosciuti e spesso anzi vengono letti, capiti, interpretati sostanzialmente sulla base di pregiudizi, quindi non di fatti, ma di opinioni spesso e volentieri neanche troppo circostanziate. Come vi dicevo, questo episodio è finito sui giornali di mezza Europa. Io da canto mio ne ebbi notizia leggendo un quotidiano italiano, e ha suscitato naturalmente l'interesse non soltanto della stampa ma anche degli studiosi, degli specialisti del diritto, della società e della cultura islamica, e non sono stati pochi gli osservatori e commentatori che hanno evidenziato come questo giudice per l'appunto non stesse facendo propria né la linea difensiva proposta dal marito. Quindi non avevamo un marito che diceva vabbè, ma io ho picchiato mia moglie perché posso, che cosa volete da me, perché il marito si era ben guardato dal dire una cosa del genere. Meno che meno il giudice ragionava sulla base di opinioni di esperti, non era stata chiesta una perizia o consultato uno specialista di cultura marocchina o di diritto islamico. Semplicemente il giudice, in questo caso direi un'aggravante era una giudice, parla con la voce del suo sentimento, sulla base di quello che lei sa o crede di sapere della cultura e della religione delle parti, e lascia che queste notizie, evidentemente infarcite di una buona dose di stereotipi e pregiudizi negativi, influenzino la sua decisione. La vicenda naturalmente si è risolta bene per la signora, nel senso che a questa grande pubblicità negativa ha fatto seguito la rimozione di questo giudice dal caso. La causa di separazione è stata affidata a un altro magistrato che ha concesso la procedura veloce, quindi con anche gli strumenti di tutela e protezione della donna contro la violenza, e dunque la vicenda ha fatto il suo corso. Però ho voluto raccontarvela, nonostante si tratti di una storia per l'appunto vecchia, perché per l'appunto sintomatica dei pregiudizi relativi al modello islamico di famiglia che forse tutti noi abbiamo. Non è così raro trovare espressa l'idea che è noto e si sa che il maschio musulmano è violento, si sa che il maschio musulmano picchia la moglie, e del resto si sa, no? Come pregiudizio, si sa che questo è permesso e consentito e agevolato e voluto dal Corano. E dunque si tratta qui di capire se effettivamente le cose stanno così, se è vero che il Corano vuole o pretende o raccomanda l'uso della violenza nei confronti delle mogli. La giudice tedesca, nell'argomentare il suo, diciamo, la sua ostilità verso la procedura veloce, come vi dicevo, cita il versetto 4:34, che effettivamente è un versetto diciamo problematico in termini di interpretazione, perché ha un linguaggio che effettivamente si presta a, diciamo, a fraintendimenti e anche francamente anche a degli abusi. Cosa dice il versetto 4:34? È un versetto fondamentale nella costruzione del modello classico della famiglia islamica, perché sulla base di questo versetto, non solo, ma anche sulla base di questo versetto, i giuristi hanno poi costruito la relazione dinamica tra coniugi come una relazione in qualche modo di potere, ma di potere sbilanciato tra maschi e femmine. Vediamo che cosa dice il versetto. La prima parte è quella utilizzata proprio per costruire il modello di famiglia e ci dice: gli uomini sono preposti alle donne perché Dio ha prescelto alcuni di voi sugli altri e perché essi, gli uomini, donano dei loro beni per mantenere le donne. Dunque questa prima parte del versetto ci descrive, ci porta, diciamo così, verso un'idea di famiglia nella quale i ruoli di genere, il ruolo dell'uomo e della donna, sono piuttosto ben distinti, ma questo in realtà è un modello comune a praticamente tutte le culture patriarcali, e anche la famiglia islamica è una famiglia innanzitutto patriarcale, e poi, diciamo, questa struttura patriarcale è corredata dalle rivelazioni coraniche che in qualche modo perfezionano il modello. Questo modello islamico costruisce la famiglia in termini di nafaka e isma. Nafaka è parola araba, evidentemente, e significa il mantenimento. Fa riferimento a quella parte del versetto in cui si dice: gli uomini donano dei loro beni per mantenere le donne. È infatti un elemento centrale della famiglia musulmana, oggi in discussione, ma vedremo. Ma comunque, insomma, è un elemento centrale della famiglia musulmana il fatto che il marito sia in qualche modo il capo famiglia e dunque gravato dall'onere di mantenere questa famiglia. Il marito mantiene la moglie e mantiene i figli, e come corrispettivo del mantenimento ha diritto alla obbedienza. Questo non deve stupirci, perché anche in Italia, fino alla riforma del diritto di famiglia, il marito era il capo famiglia perché manteneva la famiglia e si aspettava legittimamente che la moglie e i figli gli obbedissero. È proprio un modello patriarcale comunissimo, nulla di particolare. A fianco, diciamo, come contraltare della nafaka, del mantenimento, abbiamo la isma, che è ancora una volta una parola araba, si può tradurre come vincolo, e descrive un insieme piuttosto articolato di doveri. In questi doveri rientra la convivenza fisica, che è a sua volta inclusiva sia della comunione di vita che della sottomissione sessuale, e vedremo poi che questa cosa ha una sua rilevanza, sia l'impegno alle cure domestiche e, naturalmente, come abbiamo più volte ricordato proprio adesso, l'obbedienza della moglie. Allora, la prima parte del versetto 4:34 ci disegna i rapporti di potere. Diciamo, il maschio paga e quindi comanda. Nella seconda parte del versetto ci viene detto qualche cosa di più, però, che in qualche modo effettivamente sì, può legittimare una lettura del tipo di quella proposta dalla giudice tedesca. La seconda parte del versetto infatti ci dice: quanto a quelle donne di cui temete la disobbedienza, la parola araba è nushuz, ammonitele, poi lasciatele sole nei letti, poi battetele. In arabo idribuhunna, Bausani in italiano traduce battetele, le traduzioni in inglese, francese, tedesco, spagnolo riprendono tutte l'idea dell'uso della forza. Qualche volta il traduttore cerca di sfumare e quindi magari usa il vocabolo schiaffeggiare, ma insomma, comunque la possibilità di utilizzare della forza effettivamente in questo vocabolo idribuhunna è presente. Continua il versetto: se vi ubbidiranno le mogli, non cercate pretesti per maltrattarle. Dunque, nel concetto di nushuz, disobbedienza, e nel concetto di idribuhunna, di uso della forza sta il vulnus di questo versetto, e se volete sta anche il motivo per il quale la giudice tedesca, che magari avrebbe dovuto studiare un po' di più, però in fondo ha sbagliato, ma non ha sbagliato poi così tanto nell'attenersi alla lettera del Corano, così come lei lo ha potuto leggere nella traduzione tedesca, evidentemente. Allora la domanda che dobbiamo porci, noi come osservatori, ma naturalmente i musulmani e le musulmane come credenti, quindi come primi destinatari della parola divina, è: ma sul serio? Sul serio Dio autorizza gli uomini a picchiare le mogli? È così la questione? La risposta a questa domanda è una risposta abbastanza complessa, perché mette insieme sia l'attività esegetica dei giuristi che si è sviluppata nel corso dei millenni, sia naturalmente il tema di amplissimo respiro che riguarda tutte le società del mondo, vale a dire in quali termini si deve costruire la relazione tra maschi e femmine. Questo è un tema scottante anche nel nostro paese. E poi naturalmente la questione di chi ha interpretato nel corso dei secoli, possiamo dire ormai dei millenni, il testo sacro, dandone un tipo di lettura o un altro. Come prima osservazione attiro la vostra attenzione sul fatto che il vocabolo nushuz si trova in questo versetto, ma si trova riferito anche all'uomo. Dunque anche l'uomo può essere disobbediente, riottoso, e in realtà il vocabolo è normalmente collegato a un cattivo comportamento, soprattutto afferente alla sfera sessuale. Dunque i primi commentatori musulmani collegavano la disobbedienza della donna, il suo nushuz, non per esempio all'ostinarsi a voler fare la pasta e ceci scotta quando invece dovrebbe stare attenta ai tempi di cottura, ma più seriamente al suo negarsi al talamo nuziale. La donna che si rifiuta al proprio marito è un esempio di donna riottosa, di donna disobbediente. Da questa prima chiave interpretativa, che quindi collegava la disobbedienza della donna a una dimensione particolare della vita coniugale, nel corso dei secoli i giuristi hanno poi aggiunto, diciamo così, altre forme di disobbedienza. Non ci dobbiamo stupire, anche perché non va sottovalutato il fatto che per tantissimo tempo, in realtà fino agli ultimi 30-40 anni, il diritto, sia quello religioso che quello di produzione statale, è stato quasi ovunque materia esclusivamente da maschi. I giuristi erano maschi, i teologi di cui ci rimane traccia erano maschi, e dunque tendevano a interpretare i versetti o l'esempio di vita del profeta alla luce di che cosa? Alla luce di quel concetto maschile, patriarcale della famiglia, che vuole il maschio incaricato di controllare innanzitutto la sessualità della femmina, perché se non controlli la sessualità della femmina non controlli la legittimità della prole. E su questo tema avremo modo di tornare nella prossima puntata dedicata appunto alle tecniche di fecondazione assistita e alla importanza del nascere, della discendenza familiare. Allora, in tutte le culture patriarcali, in tutte le culture del mondo, in realtà il maschio tenta di controllare la sessualità della femmina, e dunque non ci dobbiamo stupire che nel corso dei secoli i giuristi, che per l'appunto erano maschi, anche perché l'ordine sociale delle comunità islamiche, prevedendo una rigida separazione dei ruoli, difficilmente consentiva alle donne, anche le donne studiose, di avere una dimensione pubblica. Le donne studiavano, ma in qualche modo studiavano per sé, non studiavano per l'altro, non erano nella condizione di condividere i risultati della loro scienza, diciamo così. E quindi nel corso del tempo l'idea di nushuz, di disobbedienza, è uscita dalla sola sfera sessuale e ha interessato un po' tutto. Quindi è disobbediente la donna che vuole andare a trovare i genitori senza il permesso del marito, è disobbediente la donna che vuole lavorare senza aver informato o ottenuto il consenso del marito, è disobbediente la moglie che si ostina a scuocere pasta e ceci, che non rammenda le camicie, che non pulisce bene la casa. Il nushuz sostanzialmente è diventato quasi qualunque cosa, e questo è stato un percorso. Il secondo percorso ha riguardato il concetto di idribuhunna, questo famoso battetele, che è anche un imperativo come forma verbale, dunque un'autorizzazione veramente importante, viene da Dio. Anche in questo caso non ci dobbiamo stupire che, essendo il diritto frutto dell'attività esegetica di uomini, gli uomini abbiano voluto leggere questo verbo come strumento utile per dotarsi di un'arma per controllare le donne. Se io ti posso prendere a schiaffi ogni volta che fai qualche cosa che non mi piace, tu sei sotto il mio controllo, tu sei sotto il mio potere. La cosa interessante è che però, dunque questa idea che effettivamente il maschio musulmano può, perché Dio glielo permette, picchiare sua moglie, è un'idea che in qualche modo ha attraversato i secoli, seppur con delle sfumature nella dottrina. La dottrina ha sempre precisato che può picchiare la moglie come? La può picchiare con uno stuzzichino da denti. Diciamo, l'invenzione dello spazzolino da denti è molto recente, fino a non molto tempo fa ci si puliva i denti con gli stuzzicadenti, e dunque i giuristi nei manuali medievali di diritto voi trovate che l'autorizzazione a picchiare la moglie è un'autorizzazione a usare contro la moglie uno stuzzicadenti. Dunque quello che il giurista a livello teorico ha in mente non è un gesto fisicamente violento, ma è un gesto moralmente violento, perché francamente, effettivamente, con uno stuzzicadenti, a meno di infilarlo nella carne delle persone, è abbastanza difficile fare del male. Il male che si fa è un male soprattutto psicologico, è un'umiliazione nei confronti della donna. Questa è la teoria che trovate nei libri, perché poi naturalmente è successo, vi potrà capitare, può esservi capitato, di ascoltare persone dirsi convinte che sì, effettivamente Dio autorizza a picchiare le mogli, certamente non bisogna spaccargli la testa, però insomma un ceffone che cosa sarà mai? Un ceffone non ha mai ucciso nessuno. Diciamo che questo è stato il leitmotiv per tantissimo tempo, fino a quando circa una trentina di anni fa hanno cominciato ad avvicinarsi agli studi islamici la filosofia, la teologia, il diritto, le donne. Cosa significa avvicinarsi? L'avevano sempre studiato le donne, esistono da sempre musulmane, anche non musulmane, ma non interessano le musulmane in questo caso, musulmane che si avvicinavano alle scienze dell'Islam, ma quello che a loro mancava era la voce, era il pubblico. Negli ultimi 30-40 anni hanno cominciato ad avere un pubblico, e la partecipazione, diciamo così, l'interpretazione delle donne ha offerto una nuova chiave di lettura su questo versetto, perché le studiose, proprio perché sono musulmane e quindi credono e vogliono credere evidentemente alla saggezza e alla bontà divina incarnate nella rivelazione, si sono chieste: ma davvero, come dicevamo prima, ma davvero il mio Dio autorizza mio marito a, come direbbero a Napoli, a farmi a facce vaccere perché mi sono sottratta al talamo nuziale? Allora, le studiose dicono: il Corano, dovremmo tutti ricordarci che il Corano va interpretato nel suo insieme, non si possono estrapolare versetti a casaccio, questo in realtà in nessun testo sacro, si può far dire testi sacri qualunque cosa se uno estrapola versetti così. Le studiose dicono: il Corano va letto nel suo insieme e dobbiamo dare spazio alla sunna del profeta, alla tradizione del profeta, non solo quando ci fa comodo, ma anche quando non ci fa comodo, e questo è un messaggio diretto ai maschi. Sostanzialmente che cosa dicono? Dicono: l'intero testo del Corano, quando parla delle relazioni di genere tra uomini e donne, invita alla gentilezza, alla dolcezza. I versetti che parlano del ripudio, dell'interruzione del matrimonio, invitano alla conciliazione e per l'appunto a un comportamento benevolo del marito nei confronti della moglie. Allora com'è possibile che il Corano inviti la coppia che si separa in caso di divorzio a essere dolce e tenera, e però in costanza di matrimonio a usare la forza? E dicono le giuriste: l'esempio del profeta è fonte del diritto. Il profeta mai ha alzato le mani sulle sue mogli e sulle sue figlie, neanche in casi in cui, per disattenzione o comunque per scarsa cautela, tutto sommato forse una sberla ci sarebbe stata nella prospettiva della cultura patriarcale, no? Un comportamento incauto, un'occasione di scandalo, non sono mancate nella storia coniugale del profeta occasioni che avrebbero tirato lo schiaffo a voler ragionare secondo queste categorie concettuali. E le studiose dicono: il profeta non l'ha mai fatto. Allora, leggiamole insieme le fonti, leggiamo Idribuhunna alla luce di tutto questo e vediamo che cosa significa. Idribuhunna viene da una radice che ha, da una radice araba, che ha anche come significato non solo l'uso della forza, ma anche l'idea di allontanare, e dunque le giuriste, le filosofe, le teologhe propongono di comprendere il senso del versetto in questi termini: ammonitele, lasciate le sue eletti e poi allontanatele, non picchiatele, allontanatele da voi. Certamente anche questo è un gesto violento, ma non è fisicamente violento e svuota di significato tutta quella messe di interpretazioni, di dibattiti, alcuni veramente surreali, su come picchiare le donne per non farsi accorgere, riconoscere e quant'altro. Il tema è molto vivo, è molto, molto attuale, c'è da lavorare, perché indubbiamente c'è una parte importante del pensiero maschile islamico che ancora ritiene di poter usare in qualche modo la forza sulle donne, ma non è più così ovvio, non è così scontato, c'è ben altro dietro, c'è tutta una corrente di pensiero che vuole rivedere questa idea di possibile uso della forza da parte del marito nei rapporti coniugali. Ora, prima di vedere come gli ordinamenti contemporanei hanno affrontato la questione della violenza nei confronti delle donne e più in particolare della violenza domestica, vorrei invitarvi all'ascolto di una canzone dal titolo Siyan, in turco significa nero, di una famosa cantante turca olandese, Karsu, che canta dal vivo una canzone in cui ci racconta la violenza che lei ha subito. Leggo, cito dal testo della canzone, queste sono le sue parole che voi ascolterete in turco naturalmente. Mi sono innamorata per la prima volta a 15 anni e venni picchiata da mio padre. Mia sorella rideva e mia madre guardava. Non umiliare la mia famiglia, mi veniva detto. Fui violentata e data in sposa a mio zio. Ogni giorno mi ritrovai in un letto diverso, incinta quando ero io stessa bambina, insultata. Ho perso la mia personalità e non c'era nessuno accanto a me. Dicevamo, prima di ascoltare la canzone di Karsu, che molte cose sono cambiate nel mondo musulmano e naturalmente i legislatori hanno affrontato, come anche in Italia è avvenuto, la questione della violenza contro le donne. Questo tema è un tema che è veramente trasversale, attraversa tutte le culture e tutti i paesi. Negli anni 2000, in alcuni paesi arabi, i legislatori hanno adottato delle leggi ad hoc, destinate a trattare la questione della violenza contro le donne o nello specifico la violenza domestica. Negli anni 2000 in particolare il Libano, il Bahrain, la Giordania hanno emanato leggi relative esclusivamente alla violenza domestica, con le quali hanno modificato alcune disposizioni del codice penale, mentre la Tunisia e il Marocco hanno adottato una prospettiva più ampia della violenza contro le donne, quindi sono leggi a carattere generale, se così si può dire, all'interno delle quali hanno però ricompreso anche la questione della violenza domestica. Queste leggi non sono perfette, sono frutto di compromessi, come sempre avviene naturalmente nell'attività parlamentare. Per quello che riguarda la violenza domestica in particolare, tendono a concentrarsi su quella che avviene tra gli attuali membri della famiglia e tralasciano quella portata da ex coniugi, ex fidanzati, ex partner. Sotto questo profilo la legge tunisina e la legge marocchina fanno invece eccezione, perché nel correggere i codici penali prendono in considerazione anche i comportamenti degli ex partner della donna abusata. Un altro limite di queste leggi si ritrova lì dove il legislatore usa un linguaggio, diciamo, di genere neutro, in cui sembra prendere in considerazione e porre sullo stesso piano tutti gli atti di violenza che si possono verificare all'interno della famiglia, in qualche modo sottovalutando il fatto che nella larghissima maggioranza dei casi gli episodi di violenza domestica vedono il maschio agire nei confronti della femmina, quindi della moglie o dei figli. Sono molto rari i casi contrari, di figli che picchiano i genitori o di mogli che picchiano i mariti. Dunque un linguaggio neutro in qualche modo sembra voler rappresentare una sorta di compromesso tra le diverse anime presenti nei vari parlamenti nazionali che discutono della questione. Vi è anche una certa cautela nel tipizzare comportamenti che rientrano nel concetto di violenza domestica. Allo stesso tempo in Tunisia e Marocco, lì dove si parla delle più in generale di violenza contro le donne, il legislatore, non è difficile capire perché, non coglie l'occasione per punire, tra le varie forme di violenza contro le donne, anche quella commessa dallo Stato o quella che si manifesta all'interno della comunità sociale di appartenenza, perché anche questi sono fenomeni di violenza contro le donne che dovrebbero trovare una risposta da parte del legislatore. Questo per quanto riguarda le critiche, gli elementi perfettibili delle leggi in esame. Tuttavia, tutte queste leggi hanno in comune il fatto di predisporre in maniera piuttosto precisa e accurata degli strumenti di controllo, di prevenzione, di cura e di tutela per le vittime della violenza, e tentano di organizzare un sistema di case sicure, di rifugi sia per le donne che per i bambini, vittime o osservatori della violenza, tentano di predisporre meccanismi che impediscano al soggetto violento di abusare anche dal punto di vista economico delle persone della famiglia, e quindi in modo particolare di manipolare il patrimonio delle mogli a proprio vantaggio, escludendole dalla possibilità di gestirlo. In tutto questo fermento di attività, come vi dicevo, e con riferimento soltanto alla violenza domestica, il legislatore marocchino e il legislatore tunisino sono gli unici che prevedono delle aggravanti specifiche nel caso in cui il fatto, che può essere naturalmente semplici percosse o il più grave omicidio, i legislatori prendono in considerazione diverse ipotesi, dalle più frequenti, come per l'appunto percosse, minacce, a casi estremi. Il legislatore tunisino e marocchino prendono in considerazione le condotte realizzate da uno dei coniugi, fidanzati, ex fidanzati, per stabilire un aggravamento della pena. Il legislatore marocchino prende anche in considerazione, questo è molto interessante, la violenza realizzata, perpetrata da altri soggetti che possono avere una funzione di cura e tutela sugli individui. Quindi, per esempio, prendono in considerazione la eventuali atti e aggravano la pena, eventuali atti di violenza realizzati da quello che in Italia potremmo chiamare un padre spirituale, diciamo da un ministro del culto. Ora nella religione islamica non esistono ministri del culto assimilabili al prete della tradizione cattolica, ma comunque uomini di religione, ecco, chiamiamoli così. Un problema particolare di violenza domestica è collegato alla questione dello stupro coniugale. È o non è un reato? È o non è preso in considerazione dal legislatore? Si tratta di un tema particolarmente sensibile. Prima però di avvicinarci, di approfondire questa questione, vi vorrei invitare all'ascolto di un breve brano. È dal titolo When Frankie Shot Lara, siamo sempre in tema di violenza contro le donne, di Rabi Abu Khalil. Problema particolare relativo alla violenza domestica riguarda lo stupro coniugale, o meglio la possibilità di considerare come reato l'imposizione del rapporto sessuale da parte del marito nei confronti della moglie. Si tratta di una questione veramente sensibile e delicata, che ha richiesto in moltissimi ordinamenti giuridici, non solo in quelli islamici, un grande sforzo di rinnovamento culturale da parte del legislatore per accettare che si potesse anche solo immaginare di considerare reato una questione relativa al talamo coniugale. Nella prospettiva giuridica islamica la questione ha, se volete, una sfumatura in più, una sfumatura diversa da quella che possiamo ritrovare ad esempio negli ordinamenti giuridici europei, perché nella tradizione giuridica islamica l'idea di stupro coniugale non era in realtà ipotizzabile. Che cosa significa questo? Il diritto musulmano è molto attento a disciplinare una serie di condotte che sono in grado di minacciare la stabilità della umma, della comunità dei fedeli. Tra queste condotte rientrano anche le condotte sessuali improprie, quelle che in arabo sono note come zinà e che normalmente vengono tradotte come rapporti sessuali illeciti. La prospettiva giuridica islamica, infatti, è che l'attività sessuale è lecita solo all'interno del matrimonio e tutti i rapporti sessuali che avvengono al di fuori dell'unione matrimoniale sono per ciò stesso illecite e devono essere sanzionate con sanzioni celeberrime, oggi in realtà non più in uso nella maggior parte dei paesi islamici, la famosa fustigazione dei fornicatori o lapidazione degli adulteri. Pene severissime, naturalmente, corporali severissime, molto gravi, la lapidazione e lapidazione a morte, ma il cui scopo era essenzialmente quello di segnalare l'antigiuridicità della condotta. Il sesso non è un peccato nell'Islam, è uno dei piaceri che Dio dona all'uomo, ma proprio perché è in grado di causare disordine nella società, è un fattore perturbativo, il sesso crea fitna, caos, confusione, distrae dalla contemplazione di Dio, deve essere regolamentato. E dunque il sesso è lecito all'interno del matrimonio ed è sempre illecito al di fuori del matrimonio. E quindi i giuristi puniscono e sanzionano, a partire dai versetti coranici, la fornicazione e l'adulterio. Stando così le cose, cioè sulla base di questa costruzione concettuale, è chiaro però che l'attività sessuale è, diciamo, illecita soltanto se è al di fuori del matrimonio. E quindi la violenza sessuale all'interno del matrimonio crea un problema di interpretazione. Si potrebbe obiettare che in realtà la violenza sessuale è un reato anche nel diritto musulmano, evidentemente, anzi ha tanta maggior ragione, perché con l'atto violento l'uomo prende dalla donna ciò che la donna può legalmente dare solo con il matrimonio. Quindi l'uomo abusa in maniera veramente grave della sua forza e della, diciamo, della sua capacità di costrizione della donna per ottenere qualche cosa che Dio non vuole che si abbia se non all'interno di una struttura familiare retta dalla legge. E quindi è evidente che la violenza sessuale tra estranei è anch'essa un reato, e dunque è punita dal diritto musulmano in maniera molto, molto severa, a partire però dallo stato coniugale dello stupratore, vale a dire che se lo stupratore è un maschio single non coniugato, verrà punito con la fustigazione e poi dovrà risarcire il danno fisico causato alla donna, oltre a doverle versare l'equivalente del donativo nuziale per aver preso da lei qualche cosa, il sesso, che non avrebbe potuto avere se non l'avesse sposata. Lo stupratore che sia invece sposato è punito con la lapidazione a morte, oltre naturalmente alla necessità di risarcire il danno fisico causato alla sua vittima e versare l'equivalente del donativo nuziale. Stando così le cose, dovrebbe esservi abbastanza chiaro il perché i giuristi medievali non si occupano dello stupro coniugale. Vuoi perché, come abbiamo detto all'inizio di questa puntata, i rapporti di genere sono comunque rapporti nel modello classico costruiti con una diversità di ruolo, il maschio capofamiglia e la donna obbediente. Vuoi perché, come faccio a costruire come reato qualche cosa che all'interno del matrimonio perciò stesso non può essere illecito, dato che è illecito se avviene al di fuori del matrimonio? Insomma, in questo cortocircuito logico, che è un cortocircuito anche di natura sociale, se volete, perché analoghe disposizioni, cioè analoghi atteggiamenti erano presenti anche nella nostra tradizione giuridica, questo tipo di problemi lo troviamo anche nella cultura giuridica islamica. Allora la domanda adesso è: i legislatori contemporanei, nelle loro leggi contro la violenza domestica e contro la violenza di genere, si occupano o non si occupano dello stupro coniugale? La risposta allo stato attuale è che né. Diciamo che non se ne occupano, non lo disciplinano esplicitamente, conservano nella definizione di violenza sessuale formule che di fatto rendono la norma difficilmente applicabile al marito. Ma fa eccezione, ed è un'eccezione molto interessante e molto recente anche, il Marocco. In Marocco la legge qualifica lo stupro come atto per il quale l'uomo ha una relazione sessuale con una donna contro la sua volontà, aggrava la pena se il autore del fatto è un ascendente, appunto una persona che esercita autorità sulla vittima, il tutore, il domestico, un funzionario, un ministro di culto, e sostanzialmente lascia la porta aperta alla possibilità di incriminare lo stupro coniugale. E questo è esattamente quello che è avvenuto per la prima volta nella storia giuridica marocchina nel 2019, quando la Corte di Appello di Tangeri ha chiaramente affermato che il matrimonio non autorizza, scrivono i giudici, non autorizza in virtù della sua sola esistenza l'imposizione di rapporti sessuali alla moglie. Secondo i giudici, la violenza sessuale si verifica quando il marito consuma una relazione sessuale con la moglie senza il suo consenso e sotto costrizione. Questa coercizione può essere, dicono i giudici, fisica, morale, può avvenire attraverso ricatti o minacce, praticando rapporti sessuali in un modo che umilia la donna e ne viola la dignità. I giudici scrivono che la norma del codice penale è relativa a tutte le donne, quindi si applica a protezione di tutte le donne, quindi anche alle donne coniugate, e conclude la sua sentenza dicendo: il vincolo coniugale deve garantire la protezione della moglie e non deve essere usato come pretesto per consumare rapporti sessuali contro la sua volontà. Dunque, con questa importantissima sentenza, soprattutto per le donne marocchine, ma in realtà per tutte le donne, noi vediamo cadere il mito per il quale ciò che avviene in seno alla famiglia non deve interessare al resto della comunità, e cade anche il mito per il quale morale l'uomo è investito di un potere naturale di controllo sulla donna che gli permette di fare qualunque cosa. Ancora una volta vediamo quindi come le società islamiche sono attente ai cambiamenti, pronte a recepire le sfide che vengono dalla trasformazione dei rapporti sociali, e vedremo nelle prossime due puntate come questi adattamenti riguardano altri ambiti del diritto di famiglia e in particolare l'ambito della filiazione. Con questo vi saluto, vi do appuntamento alla prossima domenica. Ringrazio il tecnico del suono Giuseppe Scarlata. Un saluto e una buona domenica da Deborah Scholart.